Giovanni Precursore, è il tema di questa domenica ed è il cuore del Vangelo odierno. Mi piace proprio tanto il titolo che Don Angelo Casati, ecco questo sacerdote poeta che verrà tra noi per il quaresimale del 2014, ha dato a Giovanni Battista, l'ha chiamato dirottatore. Scrive, per come ce lo presenta l'Evangelista Giovanni nel primo capitolo del suo Vangelo, quello di oggi. Il Battista appartiene alla razza dei dirottatori, dirottatori dello Spirito, fa cambiare rotta. Giovanni gli dà testimonianza e proclama, era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me, avanti a me, perché era prima di me. Giovanni Battista non attira l'attenzione su di sé, ma l'attira su Gesù. Ci dice, non sbagliate persona, io battizzo con l'acqua, ma quello che viene dopo di me battizzerà nello Spirito Santo e del fuoco. È un'altra roba, è un altro pianeta, è un altro mondo che si apre, è il mondo di Dio. Allora, la domenica odierna ci invita a mettere al centro della fede, della nostra fede, della mia fede, della tua fede e della Chiesa il Signore Gesù. Un biblista spagnolo, José Antonio Pagola, di ritorno da Roma al suo paese, così ha scritto a Papa Francesco. Caro fratello Francesco, dicono che sei vicino, semplice, umile, simpatico e non so quante altre cose. Penso che c'è in te qualcosa di più, molto di più. Ho potuto vedere la piazza San Pietro e la via della Conciliazione piena di gente entusiasta. Non credo che questa folla si senta attratta soltanto dalla tua semplicità e simpatia. In pochi mesi sei diventato una buona notizia per la Chiesa e anche molto al di là della Chiesa. Perché? Perché sei la buona notizia? Quasi, senza che ce ne rendiamo conto, stai introducendo nel mondo la buona notizia di Gesù. Io so che nella Chiesa abbiamo bisogno di riforme molto profonde, ma in questi ultimi anni è andata crescendo in me una convinzione. Abbiamo bisogno soprattutto e semplicemente di tornare a Gesù. Radicare, mettere le radici, radicare il nostro cristianesimo con più verità e più fedeltà, primo, ecco l'omelia di oggi, nella sua persona, secondo, nel suo messaggio, terzo, nel suo disegno del Regno di Dio. Primo percorso, primo cammino, radicare la nostra vita cristiana nella sua persona. E qui occorre che torniamo a dirci le cose fondamentali dell'esperienza cristiana. Cioè, la fede è avere una relazione con Dio e vivere la vita normale, ma nel mistero, perché c'è Dio. E quindi dovrebbe la gente vedere che ciascuno di noi ha una relazione con Dio, con Gesù di Nazareth, che ha una casa, che è la Chiesa. Per cui la domenica uno che ha una relazione cerca di coltivarla e viene alla messa. Durante la giornata, essendo questa un'amicizia, viene coltivata. Uno sa che ha questa relazione, ce l'ha dentro, ma deve dire, adesso mi devo ricordare di pregare il mattino e di pregare la sera. Brutto segno, è la sconfitta, è la morale, non è la mistica, c'è l'esperienza. Dobbiamo tornare a ricapire che il cristianesimo ha a che fare con l'esperienza di Dio, l'essere abitati da Dio, da Gesù, dal suo spirito. O come diceva il Papa Benedetto, vuol dire l'amicizia, fede vuol dire amicizia con Gesù. Deve vedersi questa amicizia. Per cui il Natale è anzitutto Dio che ha fatto il primo passo, è venuto in mezzo a noi. Ma la domanda che ci fa è questa, mi ami tu? Mi ami? La domanda è terribile quando una persona, quando una moglie o un marito dice ma mi ami tu? Qualcosa, qualche domanda va fatta, qualche domanda carsica di qualcosa che non funziona, forse vale la pena che ce la facciamo. Ecco, questo è il primo punto, cioè la fede è avere una relazione con Gesù e questa relazione è quotidiana, deve essere fresca, deve essere vera, deve essere una compagnia, una presenza. Noi siamo abitati da Gesù, dal suo spirito e la espressiva, cioè intimistica, io sto con Gesù, c'è qualcosa che ci porta indietro, ci porta a un cristianesimo molto individuale e molto intimistico, no? Appena vai da lui ti dice: guarda che io mi sono incarnato, la mia immagine nel mondo non è fatta di cartoni o di altre cose, è l'uomo, dove c'è l'uomo lì c'è Dio, lì ti aspetto. Il secondo punto che volevo, appunto legato a questo testo, a questa lettera di questo biblista spagnolo, guardare con voi, radicati nel suo messaggio. E qui tutti noi ricordiamo la figura maestosa e magistrale di Carlo Maria Martini. In Duomo sappiamo che c'è la tomba con scritto il Salmo 119, versetto 105. Lampada ai miei passi e la tua parola, luce per il mio cammino. La parola. Noi siamo gente che mangia la parola, che ascolta la parola. Per questo la messa nella prima parte è tutto un ascolto della parola. Ma qui sta il problema, che noi l'ascoltiamo, ma il verbo ascolto in latino vuol dire ubbidire. Questa è la questione che noi non portiamo mai dentro. Occorre metterci in discussione. Cioè, ogni domenica il cristiano va a messa, ascolta la parola, perché vuole confrontare le sue parole, le sue idee, i suoi valori con quella parola, con quelle idee, con quei valori. E da questo confronto scontro, come tra marito e moglie, si sta, il discorso di prima, la fede e avere una relazione, da questo confronto incontro nasce e cresce la vita cristiana. Qui uno è sempre discepolo di Gesù, segue Gesù in tutta la sua vita, qualunque età abbia. Mangiare la parola, ascoltare la parola, metterci in discussione davanti a questa parola. Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, dice il Signore. E il terzo momento è radicati nella persona, radicati nel messaggio, questo rapporto con la parola, radicati nel suo disegno del regno di Dio. Qual è la volontà di Dio sulla vita e sul mondo? Ecco la seconda lettura. Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù, figli e fratelli. Allora, il cammino da fare dopo i passi di Dio verso di noi è con i nostri passi. E c'è una parola che diciamo sempre nel Padre nostro: venga il tuo regno, venga il tuo regno, oggi, non dopo, oggi. Ed ecco allora le tre battute finali riguardo questo camminare verso il regno e dentro il regno. Prima battuta, simpatia per il mondo di oggi. Simpatia. Molti cristiani non hanno simpatia per il mondo di oggi. Giocano in difesa, fanno la cittadella, restano chiusi. Invece occorre avere una simpatia enorme, esagerata, per il mondo di oggi. Oggi, con i problemi che abbiamo, con le difficoltà che abbiamo, ma essere contenti di vivere oggi, nel 2013, amare questo mondo, amare questa città e affrontare il mondo, è da dove nasce la simpatia, perché la fede, perché Dio, perché il cielo è amico dell'uomo. Questa è l'incarnazione, questo è il Natale. Abbiamo il cielo per amico, abbiamo Dio per amico. E la fede è questo momento simbolico che mette insieme, rispetto a un momento diabolico, che è la divisione, che mette insieme tutto in noi, attorno a noi, perché appunto si veda il venga del tuo regno, che preghiamo continuamente. Simpatia per il mondo di oggi, per questa città oggi. Poi cambiare lo sguardo, questo è il tema già trattato continuamente in questi mesi, è il grande invito, la grande intuizione bella del nostro cardinale, che ci invita a vedere prima il grano e poi la zizzania. Noi sia in casa che fuori, nel lavoro, nella città, dove siamo, prima vediamo la zizzania, poi vediamo il grano. Dice, no, dice, prima cosa da fare? E guardate il grano, le cose belle che sono nel mondo, siate positivi, uno sguardo bello sul mondo, su voi e sugli altri. E questo contesto è stato una meraviglia, l'incontro che abbiamo fatto noi preti al mattino, poi alcuni laici alla sera con il cardinale di Vienna. Ecco, Sherborne, è stato un incontro eccezionale, magistrale. Ecco, lui dice una cosa, che noi cristiani solitamente, quando ci vediamo, quando facciamo gli incontri, mettiamo sempre al centro i problemi, i mali del mondo, della parrocchia. Lui sostiene che dovremmo invece, quando ci vediamo, raccontarci il bello che Dio fa in noi. Cioè, ha proposto di ridiventare ogni parrocchia, ogni comunità, la comunità del racconto, diceva, dove uno racconta quello che senti, ma è positivo, cioè quello che Dio fa nella vostra vita, perché la vostra vita è vivere davanti a Dio e vivere con Dio. Quindi ritornare a un cristianesimo, basta dire gli Atti degli Apostoli, nei quali uno arrivava e raccontava, ma prima le cose belle, cioè quel che faceva Dio nella storia, e poi i problemi che aveva. È una bella intuizione, secondo me, questa. E poi dicevo un'altra cosa che può essere molto utile, arriva il Natale, e la cosa da capire che il primo regalo è ciascuno di noi, non incasellare le persone. Tante volte anche i preti fanno così. Ecco, arriva uno, ora questo qua è un divorziato risposato. No, questa è la persona, è un credente. Vediamo come camminare con lui. Meno etichette, meno che caselli, le caselle in cui mettere la gente. Tanti rapporti sono bruciati perché etichettare vuol dire uccidere. Questo può essere anche tra moglie e marito, genitori e figli, nel condominio. Meno caselle e più guardare la gente con questo sguardo nuovo a cui ci invita il Papa, il Vescovo e così. Questo mi pare una cosa importante. Cioè andare al di là di quello che vediamo, dell'iceberg che ogni persona. Tornare a capire che ogni corpo è un simbolo, ma delle persone conosciamo molto poco. Terzo e ultimo momento, perché sempre finisco prima di quando c'era mezz'ora, l'ultimo intervento è mettersi in gioco, cioè giocare, mettersi in gioco. E qui c'è questo Papa, ci ha sorpassati. Se c'è uno che mi sorpassa continuamente è il Papa, ogni giorno ne inventa una, e anche io prete ho il fiatone nel seguirlo, nel capire, nel mettere in pratica nelle cose che devo cambiare. Ma questo è il cristianesimo, mettersi in cammino. Noi siamo la religione della via, della strada, di non stare in mezzo agli altri. Ecco le due domande che faccio a me e a voi in questi ultimi giorni che ci portano a Natale. La prima è: Adamo, dove sei? Cioè, dove siamo? Siamo al nostro posto, in parrocchia, al lavoro, in ufficio, per strada, cioè nel condominio, nella vita, insomma, ma ci siamo. Cioè, uno quando incontra noi, che cosa incontra? Incontra l'amore alla vita, l'amore alla giustizia, l'amore alla libertà. Chi incontra? E la vita cosa canta? Cosa dice? Cosa racconta di queste idee e valori che portiamo avanti? Dove sei? Maria è al suo posto, eccomi. E fa una cosa meravigliosa, Gesù. Adamo non è il suo posto e scappa, e la rovina è grande per tutti. Adamo, dove sei? E insieme l'altra e ultima domanda è quella rivolta a Caino. Caino, dov'è tuo fratello Abele? Ma Caino rispose: sono forse io il custode di mio fratello? La risposta di un assassino. Gli assassini rispondono così. Invece i cristiani, i discepoli, quelli che hanno capito l'incarnazione, sanno che devono mettersi accanto a queste persone, essere compagni di ogni uomo, essere custodi, sapere custodire, camminare insieme. E allora in città oggi stiamo facendo questa raccolta particolare, perché girando nelle case, ascoltando la voce di molte persone, c'è gente che hanno lo sfratto, gente a cui è sospeso il gas, voi capite proprio, non c'è più la povertà dei barboni e degli immigrati che ci colpiva fino a qualche anno fa, c'è la povertà dei nostri, di gente che fa fatica a tirare la fine del mese, perché a casa dal lavoro, perché a 54 anni non ha più il giro giusto del lavoro. Ecco, forse dobbiamo capire che il mondo attorno a noi è molto cambiato e sapere camminare con loro. Un uomo cadde in un pozzo e non riusciva a uscire da questo pozzo. Una persona di buon cuore che passava di là disse: mi dispiace davvero tanto per te, partecipo al tuo dolore. Un uomo pio disse: solo i cattivi cadono nei pozzi. Uno scienziato calcolò come aveva fatto un uomo a cadere nel pozzo. Un politico dell'opposizione si impegnò a fare un esposto contro il governo. un umorista sghignazzò, prendi un caffè che ti tira su. Un pessimista disse, scivolerai ancora più giù. Gesù, vedendo l'uomo, lo prese per mano e lo tirò fuori dal pozzo. Ecco, cuore grande, mani aperte e camminare insieme.